in collegamento con un compagno del collettivo Tazebao con il quale appunto realizziamo la rubrica internazionale. Ciao intanto e grazie per il collegamento.
Ciao, grazie a voi.
Ecco, come preannunciavo agli ascoltatori, ci tenevo appunto un po' a riprendere anche la rubrica che la scorsa settimana purtroppo era dovuta saltare, relativamente anche ad approfondire quelli che sono i cosiddetti accordi di Vienna. Quindi, per forza di cose, dato il susseguirsi degli eventi, dobbiamo continuare anche a cercare di leggere la situazione oggi di guerra che diventa sempre più incalzante. Dagli scenari a cui ovviamente assistiamo e nello specifico nei termini anche del conflitto siriano abbiamo visto come questo sia sicuramente costato parecchio in termini di credibilità e di potere e nessuno tra la NATO, gli Stati Uniti e la Russia ovviamente intende mollare, diciamo, all'ultimo momento. Quindi con questa sorta di farsa degli accordi di Vienna hanno gettato appunto le basi per quella che potremmo definire una guerra diplomatica che sicuramente si andrà a combattere nei prossimi mesi, finalizzata proprio al controllo del Medio Oriente, ancora una volta quindi cercando di sottomettere i popoli che lo abitano e ovviamente depredare poi le risorse che vi sono. In tutto ciò, come dire, un tassello anche importante ci veniva anche da una notizia pubblicata la scorsa settimana sull'ANSA, relativa anche a come dire, un rapporto più stretto che si sta originando tra Russia e Iran, che per l'appunto stanno rafforzando il coordinamento contro l'ISIS in Siria. Questo appunto lo ha detto Ali Akbar Velayati, consigliere della Giunta Suprema, quindi l'Ayatollah Ali Khamenei, in un'intervista alla TV iraniana, questo riferito appunto da Press TV, e come dire, Velayati ha spiegato che i russi certe volte hanno avuto un punto di vista differente nella lotta ai cosiddetti gruppi terroristi, ma hanno raggiunto una posizione comune con l'Iran dopo le consultazioni. E insomma ha dato un po' questa versione riferendo appunto di incontri ad alto livello a Mosca. Quindi anche un po' sulla base, diciamo, di questo tassello passato inosservato sui media mainstream, ti chiederei anche se riusciamo un po' a fare una panoramica di quelli che sono appunto questi cosiddetti accordi di Vienna.
Sì, ma questi accordi di Vienna sono molto, innanzitutto molto fumosi perché, come dicevi tu, è in corso una sorta di guerra diplomatica tra le grandi potenze che stanno bombardando la Siria, quindi principalmente Stati Uniti e Russia, e poi gli attori regionali. Citavi tu l'Iran, sicuramente va tenuto conto anche della posizione della Turchia e dell'Arabia Saudita, come minimo, insomma. Il discorso che è praticamente il succo degli accordi è la costituzione di un governo di unità nazionale che in sostanza raggruppi forze che attualmente si riconoscono nel regime di Assad, quindi soprattutto i clan alawiti, la borghesia alawita, ma anche sì, altre fazioni borghesi che in questo momento fanno riferimento al governo di Assad, e dall'altra parte parte del fronte dell'opposizione, dunque anche dei ribelli in armi, che dovrebbero costituire attraverso trattative che inizino dal 1 gennaio prossimo, si dice, insomma dal prossimo anno, inizino a trattare sulla costituzione di un governo, addirittura di un regime, nel senso di un sistema di potere di unità nazionale, che quindi in sostanza arrivi a capo della guerra civile che sta insanguinando il paese ormai dal 2010 circa, insomma. Questo è un po' il succo degli accordi. Secondo Lavrov, ministro degli esteri russo, e sono dichiarazioni fatte l'11 dicembre al vertice con Renzi, l'accordo potrebbe arrivare entro 6 mesi. Quindi insomma, questa è la versione ufficiale. Poi, come dicevi tu, c'è un braccio di ferro tra la Russia e l'Iran da una parte, che in sostanza vogliono tutelare il loro alleato Assad, gli Stati Uniti, la Turchia, soprattutto dall'altra, ma anche l'Arabia Saudita, che invece vogliono l'allontanamento dal potere di Assad e addirittura vogliono impedire che l'attuale presidente partecipi a eventuali elezioni, insomma.
Sì, tra
E
l'altro,
quindi
scusa se ti
il
interrompo.
tutto è molto complicato, insomma.
Sì, sicuramente. Infatti anche un ulteriore tassello, diciamo, è relativo proprio alla Turchia, che giustamente nominavi, è di sicuro uno degli attori in campo. Gli attori sono sicuramente tanti, infatti è interessante anche vedere un po' le singole mosse di ciascuno di questi paesi, e in particolar modo la Turchia ha risposto, diciamo, alle accuse fatte dalla Russia, tagliando non a caso del 25% le importazioni di gas russo per il prossimo anno, quindi per il 2016, quindi, come dire, sicuramente una sfida in corso.
Sì, beh, la Turchia sta facendo di tutto per sabotare questi accordi, perché teme che le sue mire egemoniche a livello regionale vengano praticamente non tenute in conto dagli Stati Uniti e vengano del tutto negate invece dal riposizionamento russo. E quindi la Turchia sta facendo dell'abbattimento di Assad una questione, insomma, la questione vitale o fondamentale della sua politica estera nella regione medio orientale, e vediamo come anche l'abbattimento dell'aereo russo, che secondo Erdogan aveva violato lo spazio aereo turco, ma anche l'invio di truppe nella regione di Mosul in Iraq, siano tutti tentativi, provocazioni, forzature, colpi di mano da parte di Erdogan per in sostanza colpire il processo di pace in Siria, coinvolgendo anche le vicende irachene, che sono strettamente legate, come sappiamo, a quelle siriane. E dunque questo espansionismo fuori controllo della Turchia, che va al di là anche di quelli che sono i piani strategici degli Stati Uniti e della NATO, di fatto è una scheggia impazzita che rischia di vanificare del tutto anche questa trattativa interimperialista che si sta svolgendo a Vienna.
Sì, tra l'altro, tra i vari attori in campo, lo dicevamo, insomma, ci sono i diversi paesi europei, quindi ovviamente la NATO, poi gli Stati Uniti, la Russia, ma anche la Turchia, quindi, come dire, sicuramente tutti che cercano di ritagliarsi la loro fetta di bottino. Per quanto riguarda anche l'Europa, abbiamo letto anche che anche il presidente britannico, quindi Cameron, non ha di sicuro, come dire, perso tempo e appunto ha ordinato all'aviazione di Londra di partire per la Siria. Quindi a poche ore dal voto dei parlamentari britannici, dove si sono avuti 397 sì contro 223 no, la RAF ha bombardato, si dice, le postazioni dell'ISIS in territorio siriano, anche se in realtà si è letto che si è trattato in primis di attacchi alla popolazione civile, ad esempio a Raqqa, dove appunto la popolazione sta pagando sicuramente il prezzo più alto di questi bombardamenti, che evidentemente non fanno notizia e che ancora una volta testimoniano, insomma, le serie A e le serie B a cui appartengono anche i morti a livello mediatico. Ecco, però appunto noi tante volte abbiamo parlato di imperialismo francese. Perché magari è quello più evidente, quello più guerrafondaio, che si è in particolar modo scagliato contro la Libia, contro il Mali o la Siria, però vediamo come anche il Regno Unito appunto non abbia perso tempo.
Ma sai, In questo momento, in sostanza, la questione della guerra allo Stato islamico diventa praticamente l'ago della bilancia per contare negli equilibri del Medio Oriente o addirittura a livello globale. Quindi c'è un affanno generale da parte di tutti i contendenti, in questo caso citavi il Regno Unito, a partecipare a questo conflitto, ognuno con i suoi bombardamenti, con la sua coalizione o con i suoi gruppi di ribelli buoni sul territorio, per sconfiggere il califfato e quindi avendo partecipato alla sconfitta di questo mostro si è legittimati poi a spartirsi la torta medio orientale siriana e irachena. Quindi non stupisce che il Regno Unito alla fine affondi anch'esso il coltello sul popolo siriano, già stremato dalla guerra, dalla guerra civile e dagli interventi di altre potenze, e alla fine si decida anch'esso a partecipare a bombardare. Posso dire che l'unica eccezione è l'imperialismo italiano in questo momento, ma non eccezione eccezione per quanto riguarda i bombardamenti diretti, non per quanto riguarda la partecipazione comunque alla missione militare, perché come documenta ad esempio il numero dell'Espresso di questa settimana, l'Italia ha un ruolo attivo con i droni Predator nel filmare le zone da bombardare, i cui bombardamenti vengono poi affidati alla coalizione, insomma agli Stati Uniti principalmente, o ad altri partner, che si chiamano così questa banda di criminali. Ma poi c'è un altro fattore, insomma, che condiziona la politica estera dell'Italia rispetto alla Siria, il fatto che in questo momento la direttrice principale per l'Italia è la Libia, come lo vediamo dalla conferenza di Roma in questi giorni, e quindi all'Italia è appaltata la normalizzazione della situazione in Libia, e in questo momento, proprio per gli interessi enormi che ci sono dell'ENI e degli altri grandi capitalisti italiani, tutto è rivolto a quel teatro, mentre il teatro siriano è secondario per gli interessi imperialistici italiani. Da qui la posizione defilata, così in parte viene definita, ma comunque complice dell'Italia nel conflitto siriano, insomma.
Sì, assolutamente complice. Poi, come ovviamente accade, i media mainstream non stanno dando nessuna, insomma, informazione relativamente alla realtà poi della città di Raqqa, che invece dalle testimonianze che si hanno sta vivendo assolutamente in un incubo, dato che non c'è elettricità, non c'è luce, l'acqua non è sterilizzata, e appunto si parla proprio di una città fantasma, ovviamente in assenza totale di servizi. Tornando poi anche un po' all'introduzione che facevo, ti chiederei anche relativamente proprio a questo aggiornamento dell'ANSA della settimana scorsa sul rapporto più stretto tra Iran e Mosca, se si può anche approfondire questo rafforzamento del coordinamento in Siria tra appunto l'Iran e la Russia.
Beh, questi due attori, l'uno insomma globale, perché con l'intervento russo Mosca si è praticamente allineata agli Stati Uniti, non nel senso ovviamente politico, ma nel senso di poter mettere in campo una politica di potenza praticamente oltre quelli che sono la sua area di proiezione regionale, quindi il Caucaso, l'Europa orientale. Con l'intervento russo in Siria Putin praticamente ha iniziato una partita militare globale, e questo è un passo significativo nelle dinamiche della guerra imperialista a livello globale. L'Iran, come è tradizionale nella sua politica difendere gli interessi, i suoi interessi sul piano, sullo scacchiere regionale. In questo momento l'interesse principale è quello di difendere Assad o comunque di preservare quello che è un assetto politico della Siria come suo unico alleato o almeno come suo alleato principale insieme all'Iraq anche in campo medio orientale, in campo arabo. E l'Assad sappiamo è anche un alleato della Russia e la Russia interviene soprattutto per difendere le sue basi strategiche alla Turchia e per una serie anche di interessi energetici che la vedono contrapposta alla Turchia e al Qatar nel mercato del gas, nel mercato del gas nell'area mediterranea, nell'area del Golfo Persico. In sostanza la Russia vede pericolosamente sia soprattutto lo sfondamento dei ribelli sunniti verso ovest che spazzerebbe via le roccaforti alawite nell'ovest della Siria e quindi anche le sue basi strategiche militari nel Mediterraneo e poi vede come pericoloso questa l'unità soprattutto tra Qatar e Turchia come il primo come produttore di gas e l'altra come piattaforma del gas del Qatar nel Mediterraneo, lo vede come un progetto concorrente ai suoi interessi di produttore ed esportatore di gas. Quindi lo scontro, quindi diciamo da un lato lo scontro con le petromonarchie sunnite, i regimi sunniti e dall'altra l'appoggio ad Assad fanno dell'Iran e della Russia degli alleati naturali e strategici in questo momento. Entrambi entrano nelle dinamiche anch'essi pretendendo insomma la palma di più coerenti e più temibili avversari dello Stato islamico e dunque così legittimati anch'essi o almeno si vorrebbero legittimare perché ovviamente la posizione degli Stati Uniti, dell'Arabia Saudita, del Qatar, della Turchia è diversa, si vorrebbero legittimare come come attori che devono tutelare i propri interessi e che hanno sono giustificati nel pretendere la difesa dei loro interessi sul piano regionale del mondo arabo, insomma.
Sì, tra l'altro giustamente prima parlavamo anche dei vari attori, no, che sono in campo. Facendo un passo indietro, dato che prima citavamo anche il Regno Unito, mi viene da dire anche che non va dimenticato anche il ruolo della Germania, perché proprio in questi giorni la cancelliera tedesca Angela Merkel ha dichiarato che l'alleanza internazionale contro il sedicente Stato Islamico non include Assad e le sue truppe, ha sostenuto appunto che la maggior parte dei rifugiati siriani arrivi in Europa perché in fuga da Assad, e questo comunque le ha permesso anche così nel silenzio generale di inviare adesso in Medio Oriente 1200 soldati accompagnati appunto da navi da guerra, da caccia, e ovviamente ha rimarcato che esclude una qualsiasi forma di cooperazione con il presidente siriano Bashar al-Assad.
Ma sì, il discorso è in sostanza, in questo caso è particolarmente ipocrita e spregevole, perché si tratta dell'utilizzo dell'esodo di migliaia se non di milioni di siriani per poi legittimare un intervento di guerra che provocherà altri esuli, altri rifugiati. Quindi al di là delle copertine del Time vergognose e di tutto quello che si è detto su Merkel, l'imperialismo tedesco non si smentisce insomma per la sua falsificazione della realtà e non ha fatto molti progressi dai tempi di Hitler e di Goebbels. Ma il punto è, come dicevo prima, che anche la Germania vuole una sua fetta della torta e in questo momento la guerra al califfato è un modo per ottenerla. Quello che si può notare è che la posizione tedesca è un'ulteriore posizione, perché La Francia in questo momento sembrerebbe disposta anche a una collaborazione con Assad, ma mediata dalla Russia. La Germania interviene soprattutto su pressione della Francia dopo gli attacchi di Parigi, si è detto così, però ha subito teso a far capire che la sua posizione non è quella francese, ma è distaccata, più simile alla posizione degli Stati Uniti o della Turchia, addirittura delle petromonarchie arabe. Quindi assistiamo a una complicazione ancora di più degli eventi e dello scontro in campo e che a questo punto possiamo dire anche all'interno dell'Europa, perché anche all'interno dell'Europa vi sono varie linee imperialiste che si confrontano e che vedono ognuna mettere come al centro gli interessi della potenza che ne corrisponde, insomma, quindi la linea francese, la linea tedesca, la linea italiana cosiddetta attendista e la linea inglese. Veramente stiamo assistendo ad una spartizione di potere sulla pelle del popolo siriano che la dice lunga sulla civiltà imperialista, insomma, altro che barbarie islamiche. Qui siamo di fronte al fatto che su un popolo martoriato si stanno definendo equilibri di potenza che determineranno altre barbarie e altri popoli martoriati, insomma.
Sì, assolutamente. Tra l'altro, vabbè, dal nostro punto di vista noi non possiamo far altro comunque che cercare di rilanciare la mobilitazione antiimperialista qui in Italia, oltre che la solidarietà con i popoli. Penso infatti anche magari alle prossime scadenze che sicuramente come radio cercheremo di rilanciare, legate alle nuove mobilitazioni che si prospettano anche adesso, la settimana prossima ad esempio in Sardegna, contro le fabbriche appunto di morte e contro appunto le basi militari. Quindi dal nostro punto di vista ovviamente continuiamo a fare informazione per comunque una lettura il più corretta possibile, anche e più oggettiva possibile, della realtà, e cerchiamo però di promuovere, insomma, nel territorio la mobilitazione antiimperialista. Se non ci sono altre cose da aggiungere, io ti ringrazio per il collegamento oggi con la rubrica internazionale e ci possiamo sentire lunedì prossimo.
Sì, ok, grazie a voi del collegamento e ci risentiamo, insomma.
Grazie, alla prossima.
Ciao, ciao. Ciao. Ciao.